Buonasera a tutti. Prima di iniziare il Consiglio Comunale ho chiesto questa sera, ho invitato il dottor Coledan per un momento di ringraziamento visto che ha dovuto forzatamente cessare la sua attività. Quindi vi chiedo un attimo di pazienza prima di iniziare il Consiglio Comunale. Caro dottor Coledan, o per meglio dire caro Maurizio, è un enorme piacere per me ringraziarti a nome di tutta la cittadinanza per l'opera da te svolta a favore di molti moltesi per la tua nobile attività. So che avresti voluto continuare in questa tua missione, ma per motivi non dipendenti dalla tua volontà non ti è più possibile. Dal lontano 1984 hai assistito con amore i tuoi pazienti che si sono avvalsi del tuo prezioso servizio. Non vi è mai stata occasione in cui tu non ti sei adoperato per aiutare a risolvere i problemi dei tuoi assistiti, dimostrando un costante impegno, serietà e soprattutto altruismo, anche nei momenti di pressante richiesta. Sempre presente anche le manifestazioni ufficiali ed importanti per la crescita socioculturale della nostra comunità. Una presenza familiare la tua, un medico amico, persona di riferimento con la quale parlare anche delle difficoltà di ogni giorno, così da meritare la fiducia sincera dei tuoi e dei nostri concittadini. A te i ringraziamenti più sinceri, anche miei personali, la stima, la riconoscenza per il bene compiuto e l'augurio di un lungo e sereno periodo di meritato congedo lavorativo. Grazie Maurizio.
Adesso ormai ho una certa età, devo stare seduto. Mentre venivo qua, scusate se vi rubo due minuti, ho ripensato a tutte le manifestazioni d'affetto che ho ricevuto in questo periodo dai pazienti, e in particolare anche nella celebrazione dell'11 di gennaio, ricorrenza della Vergine di Lourdes, nella quale mi sono presentato quest'anno per la prima volta nella doppia veste di medico e anche di malato, e poi questa sera qui da voi che avete voluto riservarmi questa gentilezza, e il pensiero è andato a quando già abitavo a Motta dall'80 e ho scelto di lasciare 1800 pazienti che avevo a Milano, un'associazione con un vecchio medico, per iniziare questo percorso. E proprio mi chiedevo e dicevo: ma perché sei venuto a Motta? Abitavi a Motta, però lavoravi a Milano, eccetera. Quello che mi aveva impressionato erano i racconti della gente di Motta, di quello che facevano i miei colleghi medici in quegli anni, di quello che avevano fatto. Certo, era una medicina diversa, non c'era internet, non c'erano tante prestazioni che adesso danno gli ospedali, eccetera. Però quello che mi ha convinto a fare, a ricominciare da capo e a venire a lavorare in una piccola comunità, è stato proprio questo stimolo a non essere solo il medico, ma essere proprio l'amico, poter diventare proprio in sintonia con i tuoi pazienti, con tutta la tua gente. È un discorso che deve far riflettere, perché purtroppo poi il nostro lavoro è cambiato molto negli ultimi anni, quindi la burocrazia, tante cose, il nostro ruolo, io non lo discuto, però si è andato perdendo, si sta perdendo questo stimolo, questa visione del medico di medicina generale, e forse questo è anche il motivo per cui c'è un po' una carenza di medici giovani che vogliono intraprendere questa che per me è stata la passione della mia vita, fare il medico. Quindi io naturalmente adesso sono in panchina, mi sono ritirato dal lavoro attivo, ma non mi sono dimesso da medico, perché il medico, il camice bianco, è una seconda pelle che ti rimane cucita addosso e dalla quale io non voglio assolutamente privare. Grazie di tutto. Io sono milanese, però da questa sera, che sono nato a Milano, posso dire di essere ancora di più uno della MOT, anzi, come mi diceva sempre il mio amico Giacinto, un de San Rucchin, e scusatemi il dialetto che è proprio molto molto scadente. Grazie.
Io so che voleva fare una festicciola, cioè qualcuno voleva fargli la festicciola, non l'avevano fatta, almeno per quel che riguarda un riconoscimento ufficiale mi sembrava doveroso. Sempre prima di iniziare il Consiglio Comunale abbiamo anche un altro momento di riflessione. In questi giorni è venuto a mancare un nostro concittadino, ex assessore del Comune di Monteviscontri, Angelo Morandi. Intendo anche per Angelo in questo momento, purtroppo così, di dolore, di ricordare anche Angelo con un minuto di silenzio. Grazie. Diamo inizio adesso al Consiglio Comunale. Prego il segretario di fare l'appello.
Allora, De Giulio presente, Marini, Conti, Possi, Maggi, Bertolazzi, presente. Marsoni, presente. Brunato, presente. Lodi Pasini, presente. Morici, Cazzola, Bonfanti, Fusi.
Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Dobbiamo approvare i verbali della seduta del 29 novembre 2017, dal numero 52 al numero 61. Tutti i consiglieri erano presenti, chiedo se ci sono delle osservazioni in merito a queste verbali. Ok, se non ci sono osservazioni pongo in votazione l'approvazione del verbale seduta del 29 di novembre 2017 dal numero 52 al numero 61. Chi è d'accordo? calamità. Punto 2 all'ordine del giorno, una comunicazione di una delibera di giunta, la numero 117 del 22 dicembre 2017, con oggetto prelievo dal fondo di riserva. Con il provvedimento di una delibera di giunta, la numero 117, siamo andati a prelevare dal fondo di riserva la somma di 28.400 euro. È una comunicazione, quindi non ci sono votazioni. Punto 3 all'ordine del giorno, comunicazione delibera giunta comunale numero 120 del 22/12/2017, variazioni di cassa. Anche in questo caso è una semplice comunicazione, penso sia stata data, sia fatta lettura, è una variazione di cassa conseguente poi al provvedimento. Punto 4 all'ordine del giorno, approvazione regolamento accesso agli atti. Praticamente si è inteso con questo regolamento raggruppare più regolamenti: il regolamento d'accesso documentale, l'accesso civico semplice e l'accesso civico generalizzato. Questi tre regolamenti, cioè parte che richiama, lo chiede un po' anche la normativa di legge, eventualmente chiedo al segretario di illustrare meglio la normativa di questo provvedimento, o almeno questo regolamento. Penso che avete in sintesi, nel senso che si è raggruppato in un regolamento unico quello che erano già contemplati, anche se non completamente, parzialmente, negli altri regolamenti.
Avevamo un regolamento per l'accesso agli atti, quello disciplinato dalla legge 241, che era ormai molto vecchio. La 241 si è in parte modificata, ma soprattutto si è di fatto modificata perché la giurisprudenza ha dettato dei principi ai quali ci dobbiamo adeguare. Nel 2016 invece è stato modificato il decreto legislativo numero 33, recependo il FOIA, che è il regolamento comunitario che disciplina la possibilità per tutti i cittadini di poter accedere agli atti, introducendo l'accesso civico, che si divide in accesso civico generalizzato e accesso civico normale. L'accesso civico normale è quello che impone di fatto alle amministrazioni pubbliche di pubblicare sui propri siti determinati documenti. Infatti questo tipo di accesso è soddisfatto mediante la mera pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. L'accesso generalizzato invece riguarda quegli atti che non debbono essere pubblicati obbligatoriamente, ma che comunque la cui conoscenza può essere tale per soddisfare per un verso il controllo civico da parte di tutti i cittadini, il cosiddetto controllo generalizzato, e dall'altra parte promuovere il dibattito pubblico. Chiaramente sono due tipologie di accesso. Il primo, va bene, abbiamo detto che l'accesso civico viene soddisfatto con la mera pubblicazione. Il secondo invece incontra alcuni limiti previsti dalla legge e, per quello che ci riguarda, visto che non trattiamo documentazione sottoposta a segreto di Stato o altro, soprattutto la tutela della privacy dei soggetti per i quali viene chiesta la documentazione. In questo caso ci sono delle azioni che il richiedente può compiere. Il richiedente deve qualificarsi, ovviamente, no? Nel caso in cui o non venga consegnato il documento oppure venga negato l'accesso, il richiedente può chiedere il riesame, se lo intende, al responsabile della corruzione, che nella fattispecie sono io, oppure se non intende farlo può fare ricorso al TAR in via generale o in alternativa al difensore civico, fermo restando che però il ricorso giurisdizionale al TAR non è mai precluso. Residua poi l'accesso documentale. L'accesso documentale è ancora un accesso ulteriormente diverso perché, come è sempre stato disciplinato, può essere esercitato da coloro i quali hanno un interesse giuridicamente tutelato. Quindi, a differenza dell'accesso generalizzato, vanno spiegati in modo molto chiaro i motivi per cui si chiede l'accesso di quell'atto, fermo restando che la richiesta di accesso deve essere tale da far sì che la pubblica amministrazione possa individuare l'atto che viene richiesto. Se è talmente generico che non è possibile neppure riuscire a comprendere quale sia l'atto richiesto, è chiaro che l'istanza deve essere rigettata. Non so se ci sono delle domande particolari, però ho ritenuto utile di costruire un unico atto regolamentare in modo tale che diventa più agevole anche per il cittadino scegliere quale tipo di accesso esercitare, e anche per noi magari, no? Allegato al regolamento ci sono tutte i facsimili di domande, non so, ecco, poi andando avanti se occorrerà fare delle modifiche. Tenete conto che la legge è molto scarna, infatti tra l'accesso civico e quello generalizzato sono due commi di tre righe l'uno, per cui dopo ci sono le linee guida ANAC, perché siamo in un regime di soft law, no? Si chiama adesso, e poi c'è la giurisprudenza e i pareri del garante. Sulla scorta di questi atti poi anche le pubbliche amministrazioni si orienteranno nella possibilità o meno, nel decidere sulla possibilità o meno di rendere la copia del documento o garantire la visione oppure rifiutarla. Vedremo.
Grazie dottore, chiedo se ci sono interventi in merito a questo punto. Dichiarazione di voto, niente, allora pongo in votazione il punto 4, approvazione del regolamento dell'accesso agli atti. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 5, modifica regolamento, approvazione IUC. Questo regolamento è stato così analizzato un po' nella seduta della commissione prima. Prego l'assessore Galati di illustrarlo.
Buonasera a tutti. Allora, sì, appunto, come ha già accennato il sindaco, ne abbiamo già parlato in commissione, in preconsiglio, quindi riepilogo un po' sinteticamente, però se avete domande da fare, insomma, approfondisco ancora meglio. Le modifiche del regolamento riguardano, per quanto riguarda la IUC, il regolamento IUC regolarizza la TASI, l'IMU e la TARI. E le modifiche apportate relativamente alla parte dedicata all'IMU è di inserire un comma che prevede l'esclusione delle spese di notifica in caso di accertamenti inviati a mezzo PEC. E per gli altri tributi e con l'esclusione anzi si è deciso di inserire la ripetibilità delle spese di notifica ed esclusione degli atti inviati a mezzo PEC anche per gli altri tributi della IUC, quindi anche alla TARI e alla TASI. Poi per quanto concerne la TASI è stato regolarizzata la rateazione, prevedendo anche che la rata non può essere inferiore ai 25 euro, ed è stato modificato l'articolo 24, dove nell'elenco dei servizi indivisibili alla cui copertura dei costi la tassa diretta è stato aggiunto, oltre alla gestione dei beni demaniali e patrimoniali, alla viabilità e infrastrutture stradali, anche lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. I costi relativi invece saranno determinati annualmente con delibera del Consiglio, per cui non occorrerà eventualmente modificare ogni anno il regolamento TASI per aggiornare i costi appunto annualmente. Per quanto riguarda la TARI, anche qui è stato appunto disciplinato la rateazione. Il punto più importante, secondo me, modificato, cioè la modifica riguarda l'articolo 54, dove, dove viene detto che la tariffa ridotta del 10% nella parte fissa per l'abitazione con unico occupante, come emergente da risultanze anagrafiche per i soggetti residenti ma anche dimoranti nell'immobile, mentre prima si faceva esclusivamente riferimento alla residenza e non all'occupazione dell'immobile, non il fatto che, appunto, che il soggetto dimorasse e quindi occupasse l'immobile. Per il resto poi appunto riguardano, sono tutte variazioni che riguardano la rateazione e l'adeguamento del regolamento a queste nuove modifiche dal 1 gennaio 2018. Non mi sembra il caso di ripetere tutti gli articoli, però se ci sono domande, insomma, sono qui.
Grazie. Ci sono interventi su questo punto? Nessun intervento, dichiarazione di voto, niente. Ok, allora pongo. Scusa, mi dai la.
Dichiarazione di voto.
Ah, scusa. No. Consigliere Cazzola.
Assolutamente concordi su queste modifiche, ben venga la possibilità che adesso c'è di non dover inserire la cifra delle capitoli che vanno coperti con la TASI, che era sicuramente una complicazione in più nella gestione. Come riteniamo estremamente importante questa novità della PEC che è stata accennata appunto in commissione e sulla quale ci auguriamo che appunto si riesca a ampliare lo spettro delle cose che tramite PEC possono essere notificate all'utenza con grande risparmio sia per l'amministrazione che per il cittadino, che non deve quindi pagare le spese di notifica. Quindi nulla, nessun problema, va benissimo così il regolamento.
Grazie consigliere Cazzola. Se non ci sono altri interventi, anzi dichiarazione di voto, pongo in votazione il punto 5 all'ordine del giorno, modifica il regolamento per l'applicazione dell'IUC, imposta unica comunale. Chi è d'accordo? Unanimità. Punto 6, approvazione tariffe e scadenza TARI. Anche in questo caso è stato analizzato parzialmente, perché non c'erano ancora le cifre in commissione, e si propongono le... lascio la parola all'assessore per illustrare il punto.
Ok, allora... è stato definito il piano finanziario per l'anno 2018. Il primo elemento appunto che emerge purtroppo è che il costo è aumentato rispetto alle previsioni del 2017 ed è aumentato di circa 15.867 euro. L'aumento è dovuto in sostanza è dovuto all'aumento del costo del personale, sia del personale di Lamiglia Ambiente, sia del personale di Motta. Che cosa dire altro? Bisogna dire appunto che con la legge di stabilità del 2014 è stato introdotto un obbligo per i comuni di far riferimento al costo standard definito dall'IFEL. In pratica viene definito da quest'anno un costo appunto standard, inserendo appunto sul sito dell'IFEL alcuni dati del comune di Motta, in particolare i chili di rifiuti che si prevede di produrre appunto nell'anno 2018. Viene definito un costo standard al quale bisogna tendere e bisogna averlo come riferimento. Il costo standard definito appunto dall'IFEL è più alto poi rispetto a quello che viene applicato nel piano finanziario 2018 da parte del comune di Motta, in quanto quello definito dall'IFEL sarebbe stato di 283,68 e quello invece definito dal piano finanziario è di 276,98. Si possono fare alcune considerazioni su questo aspetto. Uno, secondo me, mia opinione è questa, che comunque è il primo anno di determinazione di questo costo standard, quindi bisogna essere un po' prudenti nel prendere questo dato come un dato significativo. Il secondo elemento che può essere che Naviglia Ambiente in questo caso sia stato bravo ad avere alcune condizioni favorevoli di fornitura sia di materiale o di servizi per lo svolgimento del servizio, e quindi è riuscito a sostenere dei costi più bassi rispetto a quegli standard previsti, oppure ci sarebbe, oppure questa appunto è una considerazione che faccio sempre io, però non abitando neanche a Motta non posso dire se è vero o non è vero, nel senso che magari si potrebbe migliorare in qualche aspetto il servizio rispetto a quello che stiamo attuando in questo momento, aumentando ovviamente la tariffa. Però ripeto, essendo ancora il primo anno, io prenderei appunto questo dato in maniera un po' prudenziale, nel senso sicuramente è un valore attendibile, però sarà più attendibile magari fra qualche anno, quando si sarà affinato tutto la procedura, ecco. Poi cosa dire altro? Dire che secondo il piano finanziario appunto definito dalla Viglia Ambiente ci sarebbe stato un riparto della produzione totale di tonnellate appunto di rifiuti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche pari all'84,70 da attribuire alle utenze domestiche e al 15,30 rispetto alle utenze non domestiche. Avremmo penalizzato ulteriormente le famiglie quest'anno applicando questa ripartizione, quindi l'amministrazione ha deciso di mantenere l'83,17 già applicato l'anno prima. Poi ho invece ricevuto una mail dal consigliere Morici che mi chiedeva alcuni chiarimenti, solo appunto che l'ho letto stamattina quando ero in studio e non avevo dietro di me le carte, per cui ho potuto solo rispondere in maniera affettuosamente per quello che ricordavo. In particolare il consigliere Morici mi ha chiesto quali sono la tari, quanto ammonta la tari non incassata. Gli ho risposto che ricordavo che fosse un 400.000 euro, adesso mi spiego meglio. È un 406.000 euro 392,19. Io avevo già chiesto un prospetto all'ufficio tributi relativamente alla tari da incassare dall'anno 2013, che è l'anno da quando appunto l'ufficio è Motta che si occupa della riscossione, ad oggi. I dati sono questi. Allora, per il 2013, rispetto a un importo del piano finanziario di 956.992, è stato incassato 879.215, quindi una percentuale di incasso del 94,11%. Per l'anno 2014, magari non ripeto i numeri perché tanto mi definisco solo la percentuale, per l'anno 2014 la percentuale di incasso del 93,81, per l'anno 2015 del 90,96, per l'anno 2016 di 89,27 e per l'anno 2017 qui la percentuale non è stata determinata, comunque vi dico che ad un piano finanziario che prevedeva 814.769 ne sono stati incassati 675.879,75 e la differenza da incassare sono 138.889,25. Per quanto riguarda il 2013 ci sono già le ingiunzioni, quindi sono già stati trasmessi i carichi all'ICA, insomma, che sono ancora in riscossione. Praticamente ci sono per il 2013 sono stati fatti 399 solleciti, 255 accertamenti e 218 ingiunzioni. È l'unico anno appunto per il quale c'è già un'ingiunzione. Per gli altri invece ci sono ancora dei solleciti, dico velocemente i numeri: per il 2014 490 solleciti e 247 accertamenti, per il 2015 621 solleciti e 227 accertamenti, per il 16 544 solleciti, accertamenti ancora non ce ne sono. Poi mi chiedeva anche il consigliere Morici quante rottamazioni fossero richieste. Una, mi è stato detto, solo una rottamazione. Non lo so, il motivo potrebbe essere anche perché, secondo me, con la rottamazione i cittadini possono pagare con un numero più basso di rate, mi sembra siano 5, invece in caso di rateazione di un accertamento le rate, e quindi anche se con la rottamazione ovviamente si ha un risparmio di sanzioni e di interessi, in quanto vengono appunto rottamati, il numero di rate sono più basse, quindi poi ovviamente non stiamo parlando di migliaia, presumo, cioè nel senso che non è un cittadino abbia degli arretrati importantissimi e quindi bisogna avere migliaia di euro di debiti nei confronti del comune perché valga la pena fare della rottamazione, nel senso che su 1000 euro abbiamo un risparmio di 300 euro di sanzione, però il cittadino secondo me viene penalizzato perché in caso di rottamazione le rate sono più come numero sono più basse, quindi la quota poi da pagare, e mi sembra che la prima addirittura sia di una percentuale molto alta. Questo è quello che ho appunto verificato proprio come esperienza lavorativa dal punto di vista privato, e penso che anche la motivazione sia questo nel pubblico. Per quanto, e poi un'altra domanda che mi aveva fatto, tra l'altro mi sono dimenticata di portare la mail, era su come mai la produzione standard, aspetti un attimo che riprendo. No, mi ricordo questo, mi diceva come mai si è passato da una produzione media per abitanti da 450 kg per abitante nel 2000 del piano finanziario dell'anno precedente ai 430. Questa domanda è stata posta a Pioltini nel marzo, perché ce ne siamo resi conto noi, perché mi sembra che le utenze siano aumentate, no, la produzione appunto, sì, le utenze sono aumentate. E ci è stato detto che appunto è un valore teorico, questo valore teorico di 430 kg all'anno per abitante, però è stato confortato dal fatto che la produzione teorica prevista di 2.915.220 si differenzia solo di 19.000 euro rispetto al totale del 2017. Lui dice sì, è vero, c'è la spiegazione che ci ha dato in parole povere, è questa. Lui dice sì, è vero che è un dato, cioè è vero, c'è una differenza. Secondo lui la differenza può essere, è un dato teorico, questo dato teorico può essere valido in quanto la differenza tra i chili totali che si prevedeva di produrre per il 2017 pari a 2.915.220 kg di rifiuti, rapportato al reale di 2.934.952 si differenzia di solo 19.000, perché appunto il costo standard poi viene definito sul consuntivo, cioè non viene definito sulla previsione del 2018, viene definito sul 2017. E poi l'altra domanda invece che mi è stata fatta, alla quale poi ho dovuto, non sapevo rispondere, mi diceva quante sanzioni sono state emesse per abbandono di rifiuti, sono tre, questo è quello che mi è stato detto dai vigili. Poi che altro dire sul piano finanziario? Più o meno insomma ho illustrato tutto. Poi vabbè, in commissione avevo già detto che il contributo CONAI aumentato rispetto all'anno prima di solo di 2.000 euro, ma il salto c'era stato dal 2016 al 2017, quindi per capire se è un valore aspettivo, cioè valido quello che è stato messo, indicato nel piano finanziario 2018, bisogna aspettare il consuntivo 2017. Basta, secondo me i chiarimenti, spero che alla mail abbia dato risposta, e se avete altri dubbi sul piano finanziario, insomma, chiedetemeli pure.
Mi permetto di integrare sulle scadenze. Cioè...
Ah sì, è vero.
Scusa.
Allora, le scadenze sono rimaste uguali a quelle dell'anno prima, ovvero in caso di un'unica rata la scadenza è il 16 giugno, nel caso invece di due rate la scadenza è il 30 aprile e il 31 ottobre.
Grazie Assessore. Ci sono interventi in merito? Consigliere Bonfanti.
Come ribadito più volte nella delibera di approvazione della Tari, il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale vengano commisurati i livelli di qualità del servizio con la tariffa stessa. Come riportato a pagina 3, i principi e gli obiettivi che il Comune si pone di perseguire sono: contenimento dei rifiuti, anche attraverso campagne di sensibilizzazione, rispetto degli obiettivi di legge in materia di raccolta differenziata, prevenire e perseguire la pratica di abbandono di rifiuti, ottimizzare gli aspetti economico-gestionali e gli standard di qualità, efficacia ed efficienza dei servizi. Appare evidente quindi che nell'analisi della Tari occorra valutare non solo l'incidenza economica, ma soprattutto la qualità del servizio. La domanda da porsi allora è se il servizio ricevuto valga il costo sostenuto. Analizziamo punto per punto. Contenimento dei rifiuti. Non avendo ricevuto alcun dato riferito al consuntivo 2017, se non un generico dato di 2.934.952 kg, non ben chiarito, si può solo fare un paragone con i dati del previsionale. Si prevede una diminuzione dei rifiuti dello 0,01%, pari a 27.875 kg. Questo nonostante l'aumento di 103 abitanti, pari a 61 utenze, di cui 58 domestiche. La domanda che viene subito da porre è come possa essere prevista una diminuzione dei rifiuti, soprattutto su umido, carta, plastica, ingombranti e resto, se c'è un aumento dei cittadini. Si pensa che i nuovi arrivati non producano rifiuti? Obiettivi di raccolta differenziata. Considerate le previsioni appena segnalate, riteniamo decisamente aleatorio il mantenimento del 71,24% di differenziata. Prevenzione e abbandono rifiuti. Cosa ha fatto la Giunta per prevenire l'abbandono di rifiuti e cosa ha fatto per perseguire chi lo fa? Come già ribadito più volte in questa sede, è sotto gli occhi di tutti la crescita di questo fenomeno. Sui social si assiste alla continua pubblicazione di fotografie che ben ritraggono la grave situazione, facilmente percepibile passeggiando per il paese o per le sue campagne. Le sole pochissime contravvenzioni elevate rendono bene l'idea della sensazione di impunità che viene trasmessa ai cittadini. Ottimizzazione degli aspetti economico-gestionali. Può essere ritenuto ottimizzato un servizio come quello della raccolta rifiuti quando si continua imperterriti a mantenere un giorno completamente sbagliato per la raccolta della frazione resto ad esplicito danno delle utenze non domestiche? Su questo punto vi siete impegnati ufficialmente a modificare il giorno, ma non ne viene fatto alcun cenno nella relazione. Può essere ritenuto ottimizzato un servizio quando si complica l'utilizzo dell'ecocentro da parte dei cittadini impedendo l'accesso ai mezzi promiscui? Su questo punto vi siete impegnati ufficialmente a effettuare un quesito ai carabinieri, ex corpo forestale, ma mai alcuna notizia è pervenuta al Consiglio. Possono essere analizzati gli standard di qualità del servizio quando non viene presentata alcuna relazione da parte del rappresentante di Motta in Naviglia Ambiente? Sempre in questa sede vi siete impegnati a farla pervenire, ma ancora niente. Si può considerare di qualità un servizio che vede una drastica diminuzione dello spazzamento strade, come facilmente rilevabile girando per il paese? Questa, secondo noi, è l'analisi che va fatta prima ancora di parlare di cifre. Più volte in questa sede abbiamo cercato di analizzare insieme a voi la qualità del servizio reso alla cittadinanza dal gestore, utilizzando tutti i mezzi nelle nostre disponibilità, interrogazioni, commissioni, mozioni, ricevendo purtroppo ogni volta risposte insufficienti o impegni non mantenuti. Auspichiamo che la decisione di affidare il tema ad un consigliere di maggioranza, sebbene non reso ancora ufficiale, possa dare qualche risultato positivo. Entrando ora nel merito dei conti presentati in questo piano finanziario, emerge chiaramente come, nonostante una secca diminuzione del costo riferito al Comune, il costo del servizio aumenti. Dalle tabelle presentate si denota come ad una diminuzione dei rifiuti previsti e ad una diminuzione del livello del servizio corrisponda un aumento dei costi del 7% per i rifiuti indifferenziati e del 4% per i rifiuti differenziati. Francamente risulta difficile credere che questo aumento possa essere riferibile esclusivamente all'incremento previsto dal rinnovo contrattuale dei dipendenti, come spiegato in Commissione Bilancio. Nulla da dire rispetto all'inserimento normativo della tabella fabbisogno standard e allo scarto del costo unitario da 283,68 euro a 276,98 euro a tonnellata. Come segnalato nelle note esplicative alla legge, la tabella non può essere ancora considerata appieno, considerato che riporta dati riferibili al 2015 e valori troppo diversi tra paesi vicini. Basta paragonare Motta con Abbiategrasso o Casorate Primo per rendersene conto. Relativamente alla ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, riteniamo invece sia opportuno sottolineare la frase riportata nella relazione a pagina 16. Pertanto, in considerazione della situazione contingente e delle difficoltà in cui versano molte famiglie a causa della crisi economica, richiamata la norma dell'articolo 4 del DPR 158/99, in base alla quale è necessario assicurare l'agevolazione per l'utenza domestica, si ritiene di mantenere per l'anno 2018 la ripartizione applicata nell'anno 2017. Questa è la frase riportata nella relazione. Questa frase va in aperto contrasto con quanto da voi dichiarato nel piano finanziario dello scorso anno, nel quale venivano riportate produzioni similari al 2016, dato che non prendeste assolutamente in considerazione nella vostra decisione di aumentare le percentuali a discapito delle utenze domestiche. Forse che vi siate resi conto dell'errore? Grazie.
Ci sono altri interventi? Consigliere Cazzola.
Debbo in parte contestare quanto asserisce appunto l'assessore circa la motivazione dell'aumento dei costi per il personale, nel senso che certamente c'è un aumento dei costi del personale, premesso che anche lì non si capisce perché il personale di Naviglio Ambiente ha un aumento del 13%, il personale del Comune del 9%. Sono molto fortunati da questo punto di vista, se si tratta di rinnovo contrattuale questa sperequazione è interessante. Il problema è che al di là dei costi del personale aumenta tutto il servizio, nel senso che se si raffrontano le cifre con quelle dell'anno scorso l'aumento c'è anche sul trasporto, lo smaltimento, e quindi è un aumento pesante su tutte le voci del piano finanziario, che al di là che appunto ahimè non corrisponda con una qualità di servizio, si salva con due situazioni con la voce meno. Uno, e non si capisce perché, il costo del personale del comune vede di fatto la cancellazione di un dipendente. Se andiamo a vedere il confronto, il personale del comune che si occupava a livello amministrativo della gestione diminuisce sensibilmente, e quindi ci chiediamo come mai non ci sia più la necessità di io dico una persona, nel senso la stimo per le cifre di diminuzione che si leggono, come mai si sia creata questa situazione. Secondo, una diminuzione sensibilissima sul capitolo di spesa degli ammortamenti, perché se non ci fossero questi due valori in negativo, l'aumento sarebbe stato di ben oltre i 15.000 euro che di fatto sono quelli che alla fine tra il somma e togli si viene a creare. Quindi in più dobbiamo ribadire con forza l'assurdità di un piano finanziario che a fronte di un aumento di utenza cittadini e sia domestico che non domestico, vede una diminuzione dei rifiuti che non è assolutamente logica. Quindi non vorremmo che anche questo fosse un escamotage per tenere comunque contenuto l'aumento, ma che poi pagheremo con un consuntivo che dimostrerà che in effetti i rifiuti, con un centinaio di cittadini in più per Mota, non possono che aumentare rispetto a quello che è più o meno l'andamento di tutti questi anni. E questo si riverbera anche sul famoso 430-450 chili del calcolo della divisione, perché guarda caso, se avessimo mantenuto i 450 come da sempre viene utilizzato, arriveremmo agli stessi 3 milioni e rotti di rifiuti prodotti che sono quelli del 2017 e che sicuramente saranno quelli del 2018. Quindi molte perplessità su come è stato costruito questo piano finanziario da parte di Naviglia Ambiente, che è bravissima ad aumentare le cifre ma molto meno brava a prestare poi un servizio rispettoso di tutti quelli che sono i principi in base ai quali la raccolta dei rifiuti dovrebbe essere un fiore all'occhiello dei comuni. Resta poi, e siamo veramente affranti, i dati che ha dato l'assessore sui mancati pagamenti, che vedono dal 2013 il 94%, arrivare oggi all'83%, sono seriamente preoccupanti, perché ci ricordano una storia passata in cui i cittadini evidentemente rifiutano il concetto di dover pagare i servizi che l'amministrazione offre. Quindi veramente, veramente grave, ecco, questo dato preoccupante, e vi invitiamo a prestare altissima attenzione, perché non vorremmo ritrovarci, anche se abbiamo strumenti con il nostro ufficio tributi certamente diversi che col consorzio, però davvero sono cifre gravi, ecco.
Secondo me la differenza, è vero come dice lei, tra 2013 e il 2016, 2013 94,11, 2017 molto più basso. Adesso la percentuale qui non esatto, ma perché ovviamente la fase di riscossione del 2013 è molto più avanti, no? Nel 2013 sono stati già fatti molto più solleciti, siamo già nelle ingiunzioni, ci sono stati gli accertamenti nel 2017, ovviamente gli accertamenti non sono stati fatti e addirittura non ci sono ancora le ingiunzioni. Ovvio che la fase di riscossione per il 2013 è molto più, è avanzata, è quasi alla fine, speriamo che delle ingiunzioni possiamo riscuotere, altrimenti saranno delle perdite che graveranno ancora sul piano finanziario, e quindi la motivazione presumo che sia questa. E poi non ho capito a qual è il costo del personale di Motta che si è ridotto invece, a cui lei faceva riferimento. Una tabella...
Allora, pagina 11, costi generali del servizio, costi del personale, questi qua sono i costi del comune. L'anno scorso avevamo 45.447 euro che erano stati aumentati rispetto al 2016, e ricordo l'assessore Bertolazzi, allora assessore alla partita, aveva detto che appunto era giusto incrementare, perché le ore che venivano destinate a questo servizio erano importanti, e quest'anno diventano 31.185, quindi
sì.
sono 14.000 erotti.
Io posso dirle che appunto anche io ho chiesto una spiegazione su questo aspetto e mi è stato detto però che di questa tabella i costi del personale del comune di Motta non sono quelli da lei indicati, per quelli si riferiscono a Naviglia Ambiente, nel senso che mi è stato detto per agevolare la lettura delle tabelle abbiamo evidenziato in giallo i costi ottenuti dal comune di Motta, per cui di questa tabella i costi del personale dell'ufficio del comune di Motta è quello di 7.005 euro nel 2017 e di 7.075 nel 2018, per cui sono aumentati di 70 euro. La diminuzione dei costi generali di gestione a quale lei faceva riferimento, da 45.447 a 31.185, si riferisce a Naviglia Ambiente. Questo è quello che mi è stato detto dall'ufficio tributi, perché anche io ho fatto la stessa domanda che lei e ho indicato la stessa perplessità. Mi è stato detto la motivazione è questa. Ovviamente noi non siamo andati a chiedere a Naviglia Ambiente come mai il costo del personale per la gestione è diminuito, quindi volevo solo verificare se fosse stato appunto un costo interno, volevo capire la motivazione, che cosa è successo. Mi è stato detto che non è un costo inerente al comune di Motta, ma è un costo di Naviglia Ambiente.
Mi permetto di sentire, nel senso che i costi del personale di Naviglia Ambiente sono suddivisi a seconda: spazzamento c'è il costo, raccolta c'è il costo. Questi qua sono sempre stati i costi nostri interni, che sono costi ulteriori rispetto a quelli del nostro personale in strada, per intenderci, nel senso i nostri operatori ecologici, perché anche quelli sono considerati a parte. Però
io ho capito questo, però magari non lo so, possiamo confrontarci con l'ufficio.
Ci sono altri interventi? Beh, due considerazioni. La prima sul discorso degli arretrati di incassare. Ha già risposto un po' parzialmente l'assessore. Facciamo l'esempio del 2013, ci sono ancora residui a 77.000 euro. Devo dire che la prima, dopo un anno e mezzo, ci siamo così controllati un attimino quello che stava succedendo, eravamo a 160.000 euro di non incassato e ci siamo abbassati a 77.000 euro. Di questi però, credo, però non vorrei sbagliarmi, ci sono già compresi anche una parte di interessi di questi 77.000 euro, e comunque ci sono fuori 218 ingiunzioni. Queste ingiunzioni, purtroppo i tempi che siamo costretti ad osservare, cioè il primo sollecito, il secondo sollecito, eccetera eccetera, richiedono tempi molto lunghi. Prima che si arriva all'ICA praticamente è già passato un paio d'anni. Stiamo continuamente monitorando, questo ve lo assicuro, perché è una cosa che ci tengo particolarmente. Queste 218 ingiunzioni, una parte si stanno già trasformando in non so, il quinto dello stipendio anziché pignoramenti o roba di questo tipo, fermi amministrativi e quant'altro. credo che l'ICA stia tutto sommato lavorando anche abbastanza bene e che questi 77.000 euro, che quindi rappresentano il 6% circa di non incassato del 2013, si possa ulteriormente ridurre. Venivamo da una consuetudine che purtroppo i mottesi avevano di non pagare la Tari, perché tanto la Tari, comunque i rifiuti, la raccolta, perché c'era quella brutta abitudine da parte del consorzio di non fare nulla per cercare di recuperare i soldi da chi non pagava. E questa cattiva abitudine è continuata ancora anche parzialmente, un po' meno, nel 2014, infatti la differenza in cassare sono scese a 49.000 euro circa, e man mano si sta naturalmente affievolendo, però un po' per le difficoltà che la situazione purtroppo la sappiamo tutti, no? Alcune famiglie che effettivamente sono in difficoltà nel pagamento, e quindi non penso che ci potremmo accanire più di tanto, cioè sarebbe meglio magari che questi cittadini venissero ai servizi sociali chiedendo l'intervento, eventualmente non arrivare all'ICA, perché poi quando si arriva all'ICA è un po' dura intervenire. Però purtroppo, un po' per mancanza di conoscenza, un po' per disattenzione, non viene fatto. E quindi sono convintissimo che questo 94% possa comunque aumentare di incasso, possa comunque aumentare, ma non si potrà sicuramente azzerare per una certa, cioè per alcune situazioni proprio così. Siamo incorsi anche in qualche fallimento, o comunque fallimento che sono in corso, e quindi purtroppo qualche soldo non li recupereremo anche di questi. E questo vabbè, però vi assicuro, cioè io sono abbastanza soddisfatto, non tanto per me o per gli assessori, per la giunta, ma per l'ufficio, che effettivamente su questo argomento, l'ufficio tributi, è particolarmente sensibile e sta lavorando veramente bene, naturalmente nei limiti del possibile, perché non si può andare a puntare il fucile al cittadino, evidentemente. C'è stato anche un po', anche l'anno scorso, c'è questa percentuale molto alta perché c'è stata un po' una dimenticanza, cioè noi l'anno scorso abbiamo mandato via l'avviso, un unico avviso che comprendeva i due pagamenti o il pagamento unico, e non l'abbiamo fatto più ad ottobre. Molti cittadini purtroppo si sono dimenticati, e è bastato il sollecito che poi hanno comunque pagato, quindi questi dati vanno comunque leggermente ancora aggiornati, ma comunque quest'anno invece abbiamo intenzione invece di mandare via i due bollettini, le due scadenze, così almeno ricordiamo al cittadino. Abbandono dei rifiuti, anche su questo argomento mi ha segnalato appunto l'assessore che c'era stata questa segnalazione, che si deve occupare di questo argomento naturalmente la vigilanza ha emesso 3 contravvenzioni l'anno scorso, ci sono stati degli anni precedenti che non sono state proprio emesse contravvenzioni, pur essendoci state anche gli abbandoni dei rifiuti, quindi diciamo che non è la sanzione, tu la puoi emettere nel momento in cui il furbo, perché ci sono anche i furbi che abbandonano i rifiuti con dentro l'indirizzo, no? E quindi si riesce a risalire, però purtroppo non sempre, perché i rifiuti che vengono raccolti vengono comunque analizzati dal nostro personale, cioè aperti e verificati se c'è la possibilità di reperire chi ha abbandonato il rifiuto, però se non si riesce purtroppo non si può neanche emettere contravvenzioni. Diciamo che una parte di intervento è stato fatto, se ricordate, non so, Piazza della Repubblica era costantemente inondato di rifiuti, adesso la situazione è migliorata, in alcuni altri posti di Motta si è potuto intervenire, in altri o si mettono delle telecamere tipo quelle che vanno a fotografare con le fototrappole, ed è forse è opportuno arrivare anche a questo, perché effettivamente il fenomeno si sta un po' accentuando. Non mi risulta che sia ridotto lo spazzamento delle strade riguardo l'accesso ai mezzi promiscui, l'abbiamo detto già in tutte le salse, poi io avevo promesso questa verifica che però non è ancora stata fatta con l'arma dei carabinieri ex forestale, però mi è stato ricordato, è stata una mia dimenticanza, però abbiamo provveduto a fare questo quesito. Per quanto riguarda la qualità del servizio o quant'altro, io so che ci sono dei problemi ed è Navigli Ambiente naturalmente che deve risolverli, soprattutto sul suo personale che non fa quello che deve fare, e abbiamo già attivato Navigli Ambiente per le opportune verifiche. È di questi giorni appunto il fatto che stiano seguendo o facendo seguire gli operatori nello svolgimento delle loro mansioni per vedere se effettivamente il servizio viene fatto al comune di dovere o meno. Una parola anche sulla ripartizione, l'83-17, noi lo scorso anno avevamo, adesso è inutile ritornare sull'argomento, però abbiamo ampiamente motivato il fatto di aumentare leggermente il carico al cittadino e diminuire un pochettino all'attività commerciale. Le attività commerciali sono sempre più in diminuzione e sono veramente ultratartassati anche da questo aspetto, oltre a tutto il resto che sappiamo tutti cosa oggi le attività imprenditoriali private che cosa purtroppo devono sopportare. Si era deciso l'anno scorso di venire un po' incontro anche a questo, perché chiedendo un sacrificio vero al cittadino, magari aumentava di 1-2 euro al cittadino, però questo comportava un risparmio abbastanza consistente nell'attività commerciale o produttiva, e quindi diciamo in un certo senso aiutava a mantenere, se era possibile anche questo piccolo risparmio, a mantenere in vita anche le attività commerciali. Quest'anno si è deciso di mantenerlo invariato, pur sapendo che alcune attività commerciali comunque sono state chiuse ancora lo scorso anno, e quindi saranno ancora ulteriormente penalizzate da questa ripartizione, però naturalmente non è intenzione della Giunta di ritoccare questa ripartizione, anche se, come la relazione della Navigli Ambiente di Pioltini, veniva suggerito una ripartizione diversa che andava a gravare ancora di più sul cittadino, quindi non l'abbiamo accolta e abbiamo mantenuto quella che avevamo l'anno scorso. Niente, ci sono altri interventi? Consigliere, no, Morici o Fusi? Fusi.
Ma soltanto un paio di precisazioni. Vabbè, è un piano finanziario che ci comunica delle cifre, questo è indiscutibile, però leggendo questo documento scopriamo anche delle volontà, non so, è il mio. Scopriamo e leggiamo anche delle volontà da parte della vostra amministrazione comunale, no? Nelle premesse, per esempio, c'è la vostra volontà di portare avanti delle iniziative, delle azioni di responsabilità, di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, ma anche degli studenti, scrivete, delle aziende. Ecco, questo è un argomento che mi sta a cuore, l'assessore Bertolazzi lo sa perché ne avevamo già discusso nella commissione scuola entro il diritto allo studio. Io reputo importante che come amministratori si continui a come dire, proporre alle scuole iniziative a partire dalle scuole elementari e anche alle medie, proprio per far conoscere l'importanza di questo servizio, in modo che i nostri piccoli cittadini prendano coscienza dell'importanza del rispetto dell'ambiente, del non sporcare, di come va fatta la differenziata. E noi veramente ci siamo impegnati moltissimo su questo fronte. Invece la delusione all'interno del diritto allo studio di vedere un progetto col Parco del Ticino, che peraltro facevamo anche noi, bellissimo, dove si conoscono le specie delle piante, si liberano i pesci nel fiume, ma non è solo questo, anche perché se insistiamo con questo tipo di iniziative riusciamo anche a far fronte un po' a quello che è l'abbandono, che ha ragione sindaco, è difficilissimo combattere l'abbandono perché sappiamo che i furbi lo fanno la sera quando gli agenti non sono in servizio, però è chiaro che se si continua e non si perde la volontà di sensibilizzare i cittadini, magari si arriva anche a migliorare il risultato di questi continui abbandoni. Poi l'ha detto l'assessore prima, le multe sono 3, negli anni scorsi non c'erano, cambia poco da 0 a 3, voglio dire, però ai nostri tempi si cercava anche, quando c'erano situazioni come quelle che ha fatto notare prima del grattacielo, si riusciva a multare anche il condominio, perché nel momento in cui c'è l'abbandono davanti al condominio è possibile anche multare il condominio nella generalità. Ai nostri tempi qualche multa l'abbiamo fatta di questo tipo, non è facile, però con qualche... Poi andando avanti sempre nella lettura di questo documento arrivo al punto 2.2 dove esplicate la raccolta presso l'ecocentro, e anche qui ve l'abbiamo fatto notare più di una volta, cioè riportate delle cose che poi vanno in contraddizione con quello che è scritto nel decalogo che avete consegnato a tutte le famiglie. Allora, quando voi nel piano finanziario riprendete il regolamento vigente, giustissimo, che dice che le utenze non domestiche possono conferire alcuni tipi di rifiuti assimilabili per qualità e quantità presso l'ecocentro, e sul decalogo mi dite che è fatto divieto assoluto che le utenze non domestiche entrino all'ecocentro, è una contraddizione. Allora, quando ve lo facciamo notare una volta, due volte, tre volte, e dall'altra parte non c'è la volontà di voler affrontare il problema, lascia un po' basiti, tanto per riprendere sempre il solito termine. Un'altra cosa che vorrei farvi notare, e queste sono le cifre che ci vengono sempre dal piano finanziario, il rifiuto ingombranti diminuisce per il 2018, sia per la parte recuperata che il 25%, sia per la parte che va come indifferenziato che è il restante 75%. Lei sa benissimo, sindaco, che l'ingombrante viene raccolto ma poi viene fatta una scernita proprio per riprendere la parte recuperabile. Allora, anche qui, se mi rifaccio al decalogo, mi viene detto che i piccoli ingombranti che stanno nel sacco della spazzatura diamo la liberalità, libera scelta al cittadino di decidere se buttarlo direttamente nell'indifferenziato o meno, perché ci dicono che quello che ci sta all'interno del sacco va buttato lì, mentre le grandi cose, il vero ingombrante, lo possiamo portare all'ecocentro, e ci scontriamo ancora col problema che non abbiamo ancora affrontato, che secondo me è importantissimo, del capire come faccio a portare questo rifiuto se non posso utilizzare un automezzo diverso da una normale utilitaria. Ok, benissimo. E allora cosa teniamo a fare il container all'ecocentro? Mi viene da dire, questa è una provocazione che le faccio, perché se come cittadino normale non posso portare il grande ingombrante là, e mi piacerebbe capire come ci arrivano gli ingombranti grandi, tipo i divani e le poltrone, se non possiamo entrare anche lì, e l'ultima volta me l'aveva fatto sottintendere in commissione, si reca all'ufficio tecnico e le viene fatto il permesso. Io non, cioè, rabbrividisco, di permessi non ne voglio, voglio delle regole chiare, trasparenti, che siano uguali per tutti. Il permesso chi me lo rilascia, chi me lo firma, cosa mi permette di fare? Abbiamo la possibilità di avere dei regolamenti chiari, indiscutibili, inequivocabili, perché dobbiamo fare dei permessi ad personam, che so che vengono anche rilasciati, ma sbagliando. Per cui anche qua mi viene da dire, abbiamo creato talmente tanta confusione che forse l'unico dato vero che esce da questo piano finanziario è la diminuzione degli ingombranti, perché non sapendo più cosa fare uno magari se lo tiene anche a casa sperando che non lo metta da qualche altra parte o lo abbandoni. Dopodiché faccio un piccolo assunto di tutto quello che è stato detto in questo ultimo anno e mezzo, e l'ha detto prima il consigliere Bonfanti, con una lettera, un'interrogazione, una mozione, una commissione ad hoc. Ne abbiamo portati tanti di problemi, e a questi problemi purtroppo non ci sono stati dati né soluzioni né risposte. Stiamo ancora aspettando il cambio del giorno del ritiro dell'indifferenziato, che crea tanti disagi ai commercianti. Stiamo ancora aspettando la motivazione del fatto che non si possa conferire con mezzi diversi dalle auto normali, e non avete risposto, non avete richiesto neanche al corpo forestale. Stiamo aspettando che venga posizionato il container per la PET all'ecocentro. Anche questo in commissione lei, signor sindaco, mi aveva detto che era cosa fatta. Le garantisco che settimana scorsa sono andata personalmente e l'operatore presente mi ha risposto che container del PET non ne abbiamo, non c'è. Parli con anche questa. Allora gliel'ha fatto conferire perché l'avrà riconosciuta, signor sindaco, perché io come cittadina normale le garantisco che sono andata col mio sacchetto della plastica, ho detto la PET dove la posso mettere, e mi ha detto mi spiace, per la PET il container non l'abbiamo ancora. E il cassonetto container, quello che è, a me non l'ha fatta lasciare, il mio sacchettino con la mia plastica a me non l'ha fatto lasciare. Quindi anche qui è una questione di controllo, di comunicazione. Non può essere che vada lei e glielo fanno lasciare e vado io, no, nel senso che no. Le posso assicurare che a me settimana scorsa è successa questa cosa, quindi io non sono per niente soddisfatta di come sono state portate avanti le varie problematiche, delle risposte e soprattutto delle soluzioni. Mi permetto di fare un'ultima proposta, perché sono caparbia di tutto il nostro sistema servizio per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Penso che il punto cruciale sia lo spazzamento meccanico e degli operatori manuali che puliscono. Lei stesso aveva detto l'altra volta che c'erano stati dei problemi, c'erano mezzi che non funzionavano, per cui il servizio non si era svolto. E qui mi arrabbio, perché dico, nel nostro privato, quando paghiamo qualcosa, vogliamo il servizio come da accordi e da pagamento. Quando invece il servizio pubblico, perché lo paghiamo tutti, anche se non viene svolto come dovrebbe, fa niente. A me questa cosa fa arrabbiare. Allora, perché non pubblicizziamo, rendiamo pubblico il piano di spazzamento delle vie, in modo che ogni cittadino, io abito in via Mameli, so che in via Mameli la spazzatrice deve passare il giovedì, l'operatore passa il martedì. Ho la possibilità anche magari di non parcheggiare la macchina davanti a casa, che sarebbe buona cosa, ma anche di controllare, perché posso capire che lei o gli assessori non possano girare come delle trottole stando dietro alle spazzatrici o agli operatori, però sensibilizzando, e questa è una delle iniziative che dicevo prima, gli stessi cittadini li rendiamo parte di un tra virgolette progetto, quindi sono più portati a controllare e a comunicare al comune nel momento in cui ci possano essere dei disservizi. Questo per far funzionare meglio, ad esempio, questo servizio.
Riprendo da quest'ultimo la spazzatrice. Le spazzatrici ci sono i giorni prestabiliti, di cui metà paese viene fatto un giorno e metà paese viene fatto l'altro, ed è, non so, parlo in casa mia, il giovedì mattina ed è ben stabilito. C'è stato effettivamente un periodo, e ci siamo lamentati con Naviglia Ambiente, abbiamo segnalato che la spazzatrice non arrivava, hanno detto che c'era la macchina guasta e adesso ne avevano preso un'altra nuova. Quindi effettivamente c'è stato un periodo, non è che io voglia dire vabbè, non abbiamo spazzato, non abbiamo pagato, non era questo il nostro scopo, era quello di pagare ed avere il servizio, evidentemente, però è capitato. Questo l'abbiamo segnalato e c'è stato risposto che avevano il mezzo appunto danneggiato in quel periodo lì. I permessi vengono rilasciati soltanto se uno ha il SUV o il fuoristrada o il camioncino eccetera, ma intestato personale, cioè io ho la non li lasciano entrare i mezzi, appunto autocarri o roba di questo tipo, però se è intestato alla persona, so che vengono a richiedere i permessi e vengono rilasciati. Per quanto riguarda gli ingombranti, ripeto, noi abbiamo là il cassonetto per gli ingombranti, chiamiamoli ingombranti, ma piccoli, nel senso che è un qualche cosa, ci può stare sulla macchina o roba di questo tipo e lo portano là. Però è chiaro che la poltrona o il divano o l'armadio, l'ho già detto anche l'altra volta, si fa la telefonata e lo vengono a ritirare a domicilio. Ecco, il container della plastica, cioè, mi sembra la plastica d'urto doveva esserci là, però vabbè, so che non c'è il container perché non hanno ancora messo il cassonetto, però hanno messo il cassone, però so che hanno messo dei cassonetti, andrò a verificare anche su questo. Giovanni.
Volevo aggiungere due considerazioni. La prima, per quanto riguarda il discorso anche la riduzione dell'impegno del personale, tenendo conto che è un previsionale, noi sappiamo che ad esempio dal mese di ottobre proprio una figura all'interno dell'ufficio tributi andrà in pensione, fortunatamente lui, quindi anche questo secondo me incide sul monte ore, sull'impegno del personale rispetto a questa particolarità. La seconda cosa riguarda la scuola. È vero che l'amministrazione comunale può proporre sempre una serie di progetti. Scusate, però sappiamo che poi il collegio docenti, nella loro assoluta autonomia, sono coloro che scelgono e decidono quali dei progetti che vengono proposti possono essere attivati. Certo, sarebbe bello che entrasse anche questo aspetto, che continuasse a entrare anche questo aspetto, però poi rimane comunque nella piena autonomia dei docenti scegliere i progetti da mandare avanti. Personalmente piacerebbe anche a me vedere il 4 novembre e il 25 aprile i ragazzi a scuola, però noi lo proponiamo, ma se poi ai docenti comunque passa in secondo piano l'interesse, è chiaro che più di tanto l'amministrazione comunale non può intervenire. Sicuramente è un impegno che ci siamo presi, ne abbiamo già parlato anche in commissione, però poi ecco, vorrei che si evidenziasse questo aspetto, che rimanesse chiaro questo aspetto, che sono i docenti che poi definiscono i progetti che intendono mandare avanti.
Una cosa mi sono dimenticato di dire, cioè sul riguardo allo spazzamento strade, io davvero tante volte mi arrabbio a vedere il mezzo che fa la strada e la pulisce, poi quando ritorna va a ripulire dove è già ripulito perché è tutto pieno di macchine. È una brutta o comunque un'abitudine che c'è qui a Motta di parcheggiare sulla strada l'automezzo durante la notte e quindi si trova difficoltà. Avevo già parlato anche con i vigili, purtroppo costa un po' tanto mettere tutti i cartelli per tutte le vie il giorno dello spazzamento e quindi fare il divieto di sosta la notte, che fa come avviene in tante città, e chiaramente non è una novità questa. Sarebbe bello poter realizzare, però abbiamo visto che per la segnaletica abbiamo anche un costo non indifferente, però qualche cosa sicuramente bisognerà fare, perché oltretutto la macchina passa dove è già pulita, no? È passato a pulire e dopodiché ritorna, e purtroppo avviene anche questo a Motta. È un problema, perché abbiamo tantissime macchine parcheggiate, tra l'altro non nelle zone di parcheggio, cioè vabbè, non nella zona di divieto, perché non so se una via è a senso unico, da un lato c'è la riga bianca, dall'altro lato non c'è la riga bianca, quindi possono parcheggiare, però un conto è, sarebbe appunto preferibile istituire il divieto di sosta le notti o comunque il mattino che viene fatto lo spazzamento della strada. Questo è vero, vedremo se riusciamo, oppure come si diceva prima, vedere se riusciamo a sensibilizzare i nostri cittadini a non lasciare l'automezzo, e che molti non hanno il parcheggio, per cui non hanno il box e quindi lasciano la macchina in strada e non vanno a parcheggiare magari 100 metri più avanti, dove ci sono anche dei parcheggi, pochi ma ci sono comunque qualcuno a Motta. Consigliere Morici.
Sì, io cerco di sintetizzare quello che è emerso dagli interventi precedenti, non ha un'attribuzione negativa nei confronti dell'amministrazione per quello che non può fare, perché è ovvio che non può stare dietro agli addetti, non può stare dietro alla macchina spazzatrice o altro. Il problema è una questione di controllo. È a spanne un anno che è passato più o meno un anno da quando abbiamo richiesto la presenza dei responsabili di Navigli Ambiente. In quest'anno la situazione non è cambiata, anzi in alcuni casi è anche peggiorata. Il problema è questo, quindi il fatto di un mancato controllo nei confronti di un'azienda che svolge un servizio strapagato, ogni anno richiede più soldi e di cui siamo anche proprietari. Quindi quello che chiediamo da parte vostra è una maggiore presenza, è un maggiore controllo in relazione a Navigli Ambiente e a tutto quello che ne consegue. Signor Sindaco, se non ho capito male, da quando le ho ricordato la richiesta da fare ai carabinieri, mi ha detto che l'avrebbe fatta, no? Se non ho capito male, ha detto che è stata fatta, giusto?
Sì, dovrebbe.
Mi sa dire la data?
All'ufficio. Non lo so, no, devo chiedere all'ufficio.
Ok, nel caso faccio richiesta. E l'altra cosa è la decisione di affidare a un membro del consiglio questa tematica, ma di fatto non è stata più resa ufficiale. Si è cambiato idea oppure la vostra posizione è rimasta la stessa? L'altra cosa riguarda appunto il piano finanziario, perché non c'è stata data una risposta sul perché non si è richiesto conto a Navigli Ambiente su una diminuzione prevista dei rifiuti, perché di questo stiamo discutendo. Quindi un discorso di mancato controllo dal punto di vista del servizio, mancato controllo dal punto di vista dei conti, mancato controllo anche, ahimè, dal punto di vista dell'abbandono, perché nel 2016 erano state elevate 4 sanzioni, nel 2017 3, addirittura c'era stato una volontà e un impegno da parte sua di far inserire all'interno del piano finanziario, dopo una nostra richiesta, quello che è l'importo derivante dalle sanzioni all'interno del piano finanziario. Non è stato fatto, ma ne prendiamo atto.
Ma non si può.
L'ultima cosa, appunto, quando avrete intenzione di modificare il giorno per la raccolta dell'indifferenziato.
Inserire le sanzioni nel piano finanziario credo che sia non possibile, perché la sanzione è una cosa e ha una direzione, il piano finanziario ne è un'altra. No, non c'è nessuna scelta politica, è una questione proprio tecnica, nel senso che la sanzione è una cosa, è il piano finanziario, la raccolta e il servizio è un'altra. Non posso inserire le sanzioni nel piano finanziario, è praticamente impossibile. Servizio strapagato richiede più soldi, non mi risulta questo. Cioè, ci sono dei piani finanziari previsionali dove sono stati rispettati in più o in meno. Cioè, 2015, se non ricordo male, abbiamo sforato leggermente, il 2016 invece siamo stati è stato nella leggermente più basso, comunque vabbè, e abbiamo potuto fare anche qualche piccolo intervento utilizzando anche questi soldi. Quindi il piano finanziario è una previsione che viene fatta da chi svolge il servizio, o ci fidiamo o non ci fidiamo. Cioè, io credo che in questi 5 anni che stiamo utilizzando Navigli Ambiente, per quanto riguarda le cifre, abbiamo abbastanza centrato sempre l'obiettivo. quindi non vedo perché debba non fidarmi delle cifre che oggi ci vengono date. Se ci vengono dati questi risultati, evidentemente avranno le loro buone ragioni. Controlliamo, perché ripeto, anche il 2017 controlliamo costantemente, mese per mese, se viene rispettato nel limite, perché la fatturazione viene fatta molto in ritardo, beati loro che lo possono fare, meglio per loro, va bene. E quindi andiamo a verificare che la media, comunque la previsione venga rispettata. E mi sembra che finora, bene o male, si è sempre centrato l'obiettivo. È un po' difficile fare una previsione, appunto perché è una previsione, e avere azzeccato la cifra al 100%. Diciamo che, per quel che mi riguarda, le cifre che ci vengono date sono abbastanza reali e mi credo che ci si debba comunque appoggiare a queste cifre. Per quanto riguarda il consigliere, è vero, non è ancora stato nominato, vedremo di provvedere anche per questo. Altri interventi? Consigliere Morici.
Ovviamente il mio termine strapagato non era riferito al previsionale rispetto al consuntivo, ma al fatto che ovviamente è un servizio che costa. Quindi, visto che costa perché tasche dei cittadini, costa perché in totale incide mica poco, sarebbe opportuno impegnarsi e richiedere che il servizio valga il costo sostenuto. Mi sono dimenticato una cosa prima di chiederle quando ha intenzione di presentare la relazione del rappresentante Navigli Ambiente, considerato che abbiamo rappresentanti di Motta e Navigli Ambiente, dovrebbe vigilare su quello che ha la gestione, anche per potersi fidare rispetto a questi dati. Mi permetto di dire che se il gestore mi presenta un piano finanziario in cui prevede un aumento degli abitanti, una diminuzione dei rifiuti, francamente qualche dubbio lo pone. E proprio per una questione di media, perché è impossibile che 100 persone in più vadano a praticamente produrre meno o mangiano i rifiuti degli altri di quelli che sono già a Motta, o evidentemente c'è qualche problema. Ci sono più cose che indicano che questo piano finanziario è diverso dagli altri. Anche il valore di produzione standard dei 430, perché è indubbio che per far ritornare i conteggi in Navigli Ambiente abbia utilizzato questo valore rispetto agli altri. Proprio per come detto prima, se si utilizzava lo stesso valore di produzione standard degli altri anni, il preventivato sui rifiuti sarebbe stato molto più alto, di conseguenza il costo sarebbe stato molto più alto e saremmo qui a vedere un piano finanziario diverso. È questo che emerge analizzando i dati: un mancato controllo rispetto a dei dati che stonano rispetto agli altri anni.
La relazione del nostro rappresentante era stata richiesta. Purtroppo il nostro rappresentante ha dei problemi di salute, tant'è che domani mattina al controllo analogo dovrò presenziare io in sostituzione del nostro rappresentante. Io spero, mi auguro che si ristabilisca in fretta e ritorni a compiere il proprio lavoro. Se questo purtroppo non avverrà, mi auguro che non sia così, dovremmo necessariamente fare la sostituzione, per cui era stato richiesto questa relazione pubblicamente, e però non mi è pervenuta. Io ripeto, motivi gravi di salute. Altre domande, interventi, dichiarazioni di voto? Consigliere Cazzola.
Ovviamente mi unisco al suo augurio che il nostro rappresentante possa rimettersi in salute il prima possibile. Mi consenta, l'abbiamo chiesto un anno fa, mi auguro che il nostro rappresentante non sia da un anno seriamente ammalato. Sì, ne abbiamo discusso proprio l'anno scorso in occasione, sempre, non mi ricordo se della TARI o del bilancio, ma abbiamo sottolineato che dal 2014 noi non sappiamo nulla, perché nessuno ha mai riferito al Consiglio Comunale della gestione Naviglia Ambiente. Quindi, ripeto, mi auguro che la cosa si risolva velocemente, ma è davvero poco serio che in questi 4 anni nessuno abbia rendicontato al Consiglio Comunale sulla gestione Naviglia Ambiente. Detto questo,
mi permetto di dire che non è vero questo, cioè le relazioni comunque venivano fatte, i controlli venivano fatti, il nostro rappresentante era sempre presente, come ero presente anch'io, o l'assessore in caso di mia assenza rappresentavamo sempre il Comune di Monte Visconti, non siamo mai mancati alle assemblee o alle riunioni di Naviglia Ambiente. E abbiamo sempre svolto le mansioni. Ecco, se un anno fa, lei mi dice un anno fa, secondo me è di meno, comunque se un anno fa è stata chiesta la relazione e non è ancora stata consegnata, me ne scuso io per la persona e ripeto, non voglio, vabbè, niente, siamo già capiti, scusa l'interruzione.
Io non ho contestato che voi non andiate alle riunioni, ho detto che dal 2014 il Consiglio Comunale non è mai stato informato sull'andamento di Naviglia Ambiente, che è una cosa ben diversa. Detto questo, ribadisco quanto ha già sottolineato Morici: la nostra è una preoccupazione seria sul fatto che ci ritroveremo, a nostro parere quasi sicuramente, una botta di conguaglio, perché questa proiezione di quantità di rifiuti è illogica da tutti i punti di vista, non solo per l'aumento della popolazione, ma perché addirittura ad aumento di popolazione c'è una diminuzione rispetto allo standard del conferito di tutti gli anni precedenti, che, ripeto, è sostanzialmente impossibile, anche purtroppo considerando il pessimo comportamento di gran parte dei cittadini di Motta sul conferimento dei rifiuti. Sul discorso delle sanzioni, io credo che sarebbe giusto, per quanto siano solo 3 e verificheremo la cosa magari parlandone con gli uffici, inserirle nel piano finanziario, perché la sanzione alla persona che male conferisce e che quindi crea un costo alla collettività sarebbe giusto andasse a scalare i costi, no, che la collettività sostiene. Quindi di nuovo è una cosa che mi piacerebbe venisse affrontata, anche se stiamo parlando probabilmente di quisquiglie. Dopodiché il mio invito è quello che, anche se è molto seccante, i vigili si infilino i guanti insieme agli operatori e vadano ad aprire i sacchi e sanzionino i condomini, perché oggi che non c'è più il discorso del cartellino come era una volta, il fatto di poter sanzionare il condominio è assolutamente fattibile. Una volta ci poteva essere la contestazione perché il rifiuto era personale, oggi il rifiuto non è più personale, quindi se io tutte le settimane in via Sant'Anna vedo fuori uno schifo di sacchi neri, non è possibile non solo che non li ritirino il giorno dopo o 2 giorni dopo che qualcuno provveda a pulire la strada, ma non è possibile non sanzionare un condominio che costantemente si comporta in quel modo, no? Quindi questa attenzione da parte della polizia locale, secondo me, è fondamentale, perché di nuovo, punendo chi si comporta male, forse si educa maggiormente la collettività. Sul discorso dei controlli del servizio, ribadiamo, le spazzatrici sono spessissimo un sogno, che non si vedono.
Ma non è vero questo.
Allora, Laura, io le dico,
è capitato,
a casa
è vero.
Lei evidentemente è fortunato, abita in una via, forse perché è il sindaco che viene pulita. Altre vie non vengono considerate evidentemente con il passaggio settimanale che è previsto. Via Kennedy sono stati fuori 15 giorni, 15 li ho misurati, i sacchi che l'operatore ecologico aveva raccolto. C'è venuta sopra la neve si è sciolta, li hanno raccolti mercoledì scorso. Vuol dire che per 15 giorni in via Kennedy non è passato neanche il furgoncino, la pina che deve raccogliere i sacchi che lascia l'operatore. Cioè, sono cose che sono inaccettabili, perché noi queste persone le paghiamo. Lui dice strapagate magari no, ma è un servizio che costa moltissimo e manca assolutamente, c'è una disattenzione da parte degli operatori e un rispetto delle cadenze da parte degli operatori che secondo noi è preoccupante. Quindi il signor Pioltini, che è molto bravo. Cioè, sono tutti segnali che secondo me devono assolutamente spingere l'amministrazione ad un controllo maggiore, perché il servizio, a nostro parere, viene svolto male. Detto questo, noi non riteniamo congrue queste cifre, le riteniamo sottostimate, quindi mal impostate per cercare di fare, come dire, quadrare le situazioni senza apparentemente incidere molto, ma non le riteniamo assolutamente congrue, per cui il nostro voto sarà contrario.
Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Niente. Pongo in votazione il punto dell'ordine del giorno, approvazione tariffe e scadenze tare. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Per questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 4 contrari. Punto 7 dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento dei servizi e degli interventi di promozione e di protezione sociale e della compartecipazione della spesa sociale. In merito a questo punto so che è stata fatta anche qui una commissione, prego l'assessore Possi di illustrare.
Mi dai anche quello lì se per caso mi serve. Buonasera. Allora, questa sera siamo per approvare il regolamento dei servizi e degli interventi di promozione e di protezione sociale della compartecipazione alla spesa. Il regolamento è nato da un percorso avviato tra i comuni di ambito del piano di zona. Questo era un obiettivo strategico dei comuni della Biatense. Al fine di raggiungere l'obiettivo è iniziato un percorso di lavoro congiunto tra l'Assemblea dei Sindaci e i tavoli dei tecnici comunali, composto in vari step. È iniziato con la mappatura di tutti i servizi e degli interventi in essere dei comuni con le relative regolamentazioni. L'Assemblea dei Sindaci ha dato l'indicazione di elaborare un regolamento il più possibile per tutti i comuni omogeneo. L'elaborazione della proposta viene fatta da parte del tavolo tecnico e dal tavolo degli assistenti sociali. Poi abbiamo avuto anche un confronto con le rappresentanze sindacali e l'Assemblea dei Sindaci, di cui facciamo parte, siamo 15 comuni. Il regolamento di cui stiamo parlando è stato illustrato nella commissione, come vi ha detto, consigliare dal nostro responsabile di settore, dottoressa Donà. L'illustrazione è stata molto ampia e completa. Penso, se non avete altri chiarimenti da chiedere, o se volete dei chiarimenti, prego.
Grazie, assessore. Interviene consigliere Bonfanti.
Confermo che la commissione terza relativa a questo punto si è tenuta il problema per ben due volte.
è sul medesimo e unico argomento. Se la prima seduta ha visto da parte della responsabile del settore affari sociali, dottoressa Donà, una puntuale presentazione di tale regolamento in termini di obiettivi e criteri per una sua corretta attuazione, la seconda seduta, già in apertura all'affermazione dell'assessore Possi, che ha premesso essere stata convocata per errore, siamo rimasti non semplicemente basiti, ma alquanto perplessi e contrariati. Perplessi per il fatto che l'errore è stato addossato ad altri, quando è il presidente della commissione che ne firma la convocazione, e quindi l'errore è imputabile solo a lui, una lei in questo caso. Contrariati per le conseguenze di questo errore, di disattenzione o di leggerezza che sia stato. Soldi sotto forma di gettoni di presenza buttati al vento, considerando oltretutto che questa seconda commissione è durata circa una ventina di minuti, senza che si affrontasse alcuna discussione, non entrando nel merito di alcuna questione, come ad esempio le ricadute per il nostro Paese già espressamente richieste nella prima seduta e ancora a tutt'oggi senza alcuna risposta. Quindi le domande, i quesiti, le ripropongo stasera all'assessore Possi. Presumendo la conoscenza della differenza tra contribuzione e compartecipazione, come si intende procedere nell'introduzione del sistema della progressione lineare per la definizione della quota di compartecipazione, come richiamato appunto nel regolamento? Se questa formula si prevede di introdurla già da quest'anno e se sì, su quali servizi? Quale impatto l'applicazione di questa nuova formula per il calcolo della quota di compartecipazione potrà avere sul bilancio del Comune? Come evidenziato anche in commissione, il tema della compartecipazione per i servizi riferiti ai minori risulta nuovo, non è mai stato applicato, e l'elaborazione dei criteri risulterebbe da effettuarsi a livello distrettuale. Quali potranno essere i tempi di introduzione e quale l'impatto sulle famiglie mottesi? Questo regolamento è uno strumento di lavoro nuovo e utile sicuramente, ma anche molto complesso. Quali ricadute si prevedono sull'organizzazione del servizio sociale? Pensiamo per esempio alle concessioni di contributi economici in generale o nella gestione di quelli per il ricovero in RSA. Ultima domanda, ma non certamente per rilevanza. Cosa ha determinato il ritardo del passaggio in Consiglio Comunale di questo regolamento che risulta rimasto a giacere in qualche cassetto da più di un anno? Grazie.
Allora, il regolamento non è giacente da più di un anno nel cassetto perché è stato realizzato e preparato in autunno. Dopo il 30 novembre non abbiamo fatto consigli comunali e quindi viene approvato in questa seduta. Allora, per la compartecipazione lineare, come abbiamo parlato, per quest'anno non sarà applicata a tutti i servizi, viene solo applicata ai servizi al CSE e al CDD. In questo caso abbiamo pochi utenti, allora vogliamo provare a fare l'applicazione lineare, così valutiamo esattamente quanto viene a costare. Per le altre contribuzioni manteniamo le fasce ISE come abbiamo sempre avuto negli altri anni, visto che abbiamo già diverse fasce, per il momento manteniamo queste. Sarà poi la giunta comunale stabilire quando partire con la progressione lineare per gli altri servizi, perché dobbiamo avere le composizioni ISE e da lì quest'anno proveremo a fare una simulazione per capire esattamente quanto inciderà sul bilancio comunale. Per il momento non le so dire quanto costerà al bilancio comunale, lo facciamo con le nuove proiezioni quest'anno, si penserà per l'anno prossimo e abbiamo i conteggi da poter valutare. Poi mi ha chiesto, adesso non ho segnato tutto, scusa?
Sui servizi ai minori.
Sui servizi ai minori, quelli ricoverati in case di accoglienza, stai dicendo?
Ci sono anche gli incontri protetti, piuttosto che c'è tutta una serie che
ma allora, io chiedo scusa sì. Se l'interrompo, è stata fatta un'osservazione prima che abbiamo sbagliato a mandare una convocazione, benissimo. Adesso però io dovrei richiamare sia il consigliere che l'assessore sta rispondendo, perché stiamo provando il regolamento,
sì,
cifre.
Non le cifre,
allora,
non le
noi dobbiamo approvare e discutere un regolamento dei servizi e degli interventi di promozione e protezione sociale e della compartecipazione alla spesa sociale. Regolamento, non cifre.
No,
quelle che sono le applicazioni, c'è l'ufficio, si andrà all'ufficio. Quindi invito il consigliere Bonfanti ad andare all'ufficio e invito anche l'assessore ad astenersi e dare risposte che non sono inerente al regolamento. Stiamo parlando di regolamento. Ci sono osservazioni sul regolamento?
No.
Scusi. Alla prima domanda, come si intendeva...
No, ci sono osservazioni sul regolamento, non le domande su come si intende fare, le cifre, non le cifre, e cosa risparmiamo e cosa spendiamo.
No, nessuna
questo
domanda sul
dopo.
Regolamento. Grazie,
benissimo.
Sindaco.
Grazie, grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Signor Sindaco, mi perdoni, il problema è che si portano in Consiglio Comunale delle domande a cui in Commissione non si è avuta risposta. E questo qui è il grosso problema.
Allora, si ritorna in Commissione, si chiede di convocare la Commissione,
si chiedono
le domande e le risposte.
Allora,
oppure si va dagli uffici e si chiede le domande e le risposte. Stiamo approvando un regolamento. Quindi io chiedo se ci sono osservazioni sul regolamento, non sulle cifre. Grazie.
Parli lei, siamo a posto. Le sto spiegando cosa è avvenuto in Commissione, c'era anche lei, le risposte da parte dell'assessore non sono arrivate. Noi a questo punto pretendiamo che gli assessori, quando si presentano in commissione, debbano essere preparati sul regolamento, perché altrimenti non possiamo sempre demandare ai responsabili.
Sul
è questa qui la differenza, signor
sul regolamento, non
è questa
sulle cifre.
La differenza, non ci si può presentare in commissione e dire vabbè, l'hai visto, l'hai letto, siamo a posto. E mi permetto di dire, perché io in quell'assemblea c'ero e stavamo parlando del regolamento, l'assemblea riportata anche in delibera del 13 marzo 2017 ha presentato il regolamento in quella fase a tutti i consiglieri presenti facenti parte delle commissioni, terzi in questo caso, è stato inviato il regolamento, lo stesso identico regolamento che portate adesso in approvazione. Sa qual è la differenza? Il logo, 6 mesi in autunno, come ha detto dall'assessore, per mettere il logo, francamente mi sembra un po' troppo. Ribadiamo, è un discorso tecnico, ci saremmo aspettati una maggiore preparazione, se non altro per rispondere a delle domande che sono legittime. Le abbiamo portate in consiglio perché in commissione per ben 2 volte non abbiamo ricevuto risposta dai politici, che sono quelli che il regolamento lo devono attuare e di conseguenza devono gestire affinché venga attuato. E ribadisco, e mi calmo perché non ha senso andare avanti, perché gli altri consiglieri vogliono andare a casa, il nostro voto sarà favorevole e la finiamo qui.
Ci sono altri interventi?
No, solo una precisazione, questo regolamento è stato comunque concluso esattamente nel mese di dicembre. Lo posso dire perché in assenza dell'assessore Possi sono andato anch'io un paio di volte. È vero che poi ricalca chiaramente le linee guida iniziali, però per avere l'adesione di tutti i comuni che aderiscono al distretto e quindi dentro a questo regolamento non è stata così immediata la cosa, proprio perché è stata seguita anche da diversi incontri a livello tecnico, a livello di funzionari dei vari comuni, che hanno dato loro poi le limature diciamo istituzionali e formali rispetto al testo. Quindi è vero che è nato là, però alcuni comuni l'hanno approvato esattamente verso la metà, la fine di dicembre, altri comuni, tra i quali anche Motta, perché comunque era possibile rivedere ancora alcune situazioni sulle quali poi invece si è convenuto di confermarle. Quindi non siamo assolutamente in ritardo, siamo tra i comuni che l'hanno provato anziché a dicembre, a marzo, dopo che tutta una serie di incontri anche a livello tecnico sono stati espletati. Questa è la realtà della situazione.
L'aveva comunque precisato l'assessore quando ha detto che abbiamo aspettato l'omogeneità. Va bene. Se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto è già stata fatta, che vabbè, è favorevole, quindi pongo in votazione. Pongo in votazione il punto 7 dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento dei servizi di interventi di promozione di protezione sociale e della compartecipazione alla spesa sociale. Chi è d'accordo? Unanimità. Grazie e buonanotte.